La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Nuovo appuntamento con La Rosa dei Venti e permettetemi sin dall'inizio di salutare l'arrivo del nuovo opinionista di cui si arricchisce la nostra trasmissione. Un ben arrivato a Massimo Biagioni e noi intanto andiamo a parlare invece del tema di questa settimana. La settimana scorsa ci sono state le elezioni regionali in Abruzzo e da lì dobbiamo partire. L'anno 2019 a livello elettorale si è aperto così come si era chiuso quello precedente. Il primo banco di prova alle regionali in Abruzzo con la vittoria del centrodestra ha fortissima trazione leghista. Eppure anche in questo caso si arrivava alla consultazione elettorale con un'amministrazione uscente di centrosinistra, ma a poco è valso anche questo dato di fatto. È vero che alla fine ha votato solo un abruzzese su due, ma il dato che scaturisce dalle urne non lascia spazio a tante interpretazioni. La Lega ha sfondato persino laddove nel 2014 non aveva presentato la lista e il Movimento 5 Stelle dimezza i voti rispetto a 11 mesi fa. Dunque una sorta di travaso verso il partito dell'uomo forte del momento, Matteo Salvini. Per la cronaca, il centro-sinistra risale dopo la debacle delle politiche dello scorso anno, 17,62 la percentuale, fino all'odierno 30,63, frutto soprattutto dell'apporto delle liste civiche in campo per sostenere Legnini, che aveva deciso di candidarsi proprio principalmente come civico con l'appoggio del PD. Due le domande. Sarà questa la dimostrazione che siamo entrati in un ciclo nuovo della politica nazionale dove non sono solo i partiti tradizionali che fanno fatica ad intercettare l'elettorato, ma anche il Movimento 5 Stelle? La seconda, o invece più semplicemente può trattarsi della ricerca del soggetto che rassicuri l'opinione pubblica da paventate invasioni che, numeri alla mano, non sembrano esistere? Questo è quanto abbiamo chiesto ai nostri opinionisti. Sentiamo per primo il nuovo entrato Massimo Biagioni.
Le elezioni dell'Abruzzo, così come si finisce e così come si comincia, è la domanda di questa settimana. Beh, cominciamo con una prima osservazione, che quella riguarda al perché siamo arrivati alle elezioni con una scelta personale del Presidente, che ha pensato più alla propria carriera e alla poltrona da senatore rispetto all'impegno che aveva preso con i cittadini abruzzesi. È corretto che uno interrompa prima dell'impegno che aveva preso per un certo numero di anni? L'elettorato se lo ricorda, lo valuterà? Perché se noi andiamo a vedere anche qualche altro caso, soprattutto il Comune di Roma, vediamo che questo passare un ipotetico posto da un gruppo a un altro, da una persona a un'altra, non sempre si confà con il desiderata degli elettori. E oggi chi vota non è come una volta, che bisognava andare a prendere, andare a sollecitare, andare a sensibilizzare. Non andare a votare è una scelta, e il problema è come fare a riappassionare la gente delusa. Non è un problema di informazione, perché quello magari si è dimenticato, oppure a lavorare nei campi e non ha modo di andare nel seggio elettorale. Anche questo è uno dei motivi con cui dobbiamo fare i conti. L'altra cosa che emerge è questa, mi sembra più evidente, che l'autosufficienza del PD, che ha preso le mosse con Veltroni e si è chiusa con Renzi, diciamo ora definitivamente trova degli interrogativi piuttosto consistenti. Quel modo di dire che del voto utile, che poi è la logica o mangi questa minestra o salti la finestra, oppure lo slogan di Montanelli, curarsi il naso e comunque votare X, oggi gli elettori non saltano più dalla finestra e non intendono mangiare la minestra, per cui migliori l'offerta politica sia dal punto di vista dei contenuti sia delle persone, oppure non è escluso che poi le persone scelgono anche fronti, scelgano anche posizioni politiche fino allora non consone, non consuete, non immaginabili. Una serie di comuni da Bologna in qua hanno deciso. Quello che emerge ancora è che se si mette un soggetto lì con pazienza a unire, a cercare consensi sulle idee, sulle squadre, a intercettare i bisogni delle rappresentanze, a interloquire con i livelli istituzionali, a rimettere in moto i meccanismi di consenso, di incrocio dei desideri e dei bisogni e di trasformazione di questo in progetti, in proposte, in idee, allora i limiti singoli della lista del solito partito possono essere superati e può riaggregare come un tempo c'erano gli schieramenti di centro, di centro-sinistra con i vari trattini per distinguere più modi di partecipare. Oggi purtroppo l'aver terminato una certa politica e terminato il ruolo fondamentale dei partiti, oggi si cerca il leader di turno e questo è un problema enorme, perché usando una splendida definizione di Umberto Eco, chi non crede a nulla in realtà non è che non crede a nulla, crede a tutto. E dal 94 in qua l'Italia è alla ricerca di un leader che in qualche maniera subentri alle idee e ai partiti. Ci siamo innamorati di Berlusconi, poi di Pietro, ci fu il momento dei Bertinotti, dei Renzi, di Grillo e Salvini, e anche localmente ci sono stati dei sindaci che hanno interpretato, hanno raccolto percentuali impossibili, da Leoluca Orlando al sindaco di Napoli De Magistris. Ecco, forse bisognerebbe non affidare sempre le sorti all'uomo della provvidenza, ma tornare alle mediazioni, tornare a parlare di politica, e gli uomini dovrebbero essere in grado di portare avanti le cose, le idee, le scelte, i bisogni che insieme ci siamo dati.
Grazie a Massimo Biagioni, ed ora ascoltiamo invece la risposta di Paolo Bartolozzi.
Il dato elettorale delle regionali in Abruzzo si inserisce in un contesto nazionale che ormai da tempo segnalavano come tendenza tutti i sondaggi: una forte crescita della Lega dovuta all'azione che si è intestata sul fenomeno dell'immigrazione e della sicurezza, questioni molto sentite dall'opinione pubblica, insieme all'esigenza di privilegiare risposte sulle difficoltà degli italiani, in special modo la povertà, che interessa ormai più di 5 milioni di persone. Per quanto riguarda i 5 Stelle, la loro decrescita è forte proprio come quella di crescita economica che vogliono e di fatto stanno imponendo al nostro Paese. È ormai diventato il partito del no, della confusione politica, dell'incompetenza al governo, delle contraddizioni continue, di una linea in politica estera estemporanea e lontana dalle tradizioni occidentali sempre difese dall'Italia. Un partito, come ha previsto, speriamo, un noto politologo, destinato a esaurirsi in qualche elezione dopo la dannosa esperienza di governo. Il problema del PD e del centro-sinistra rimane quello di essere capace di fare autocritica e recuperare una sintonia con le difficoltà del Paese e costruire una proposta nuova, moderna ed efficace per ricostruire uno sviluppo più giusto, che riscopra la centralità del lavoro, un aumento dei salari recuperando maggiore produttività e una maggiore solidarietà con le classi più povere e meno protette. Per quanto riguarda il centrodestra, in particolare Forza Italia, si registra una flessione dovuta da un lato all'esaurimento della leadership, se non altro per l'età del fondatore, dall'altra la incapacità di costruire un partito più ampio, moderato e aperto democraticamente a nuove adesioni, ad associazioni e movimenti, che punta all'aggregazione di tutte le componenti dell'area popolare capace di eleggere democraticamente una classe dirigente rappresentativa. Forza Italia dovrebbe costruire una proposta politica che ricostruisca un ceto medio nel nostro Paese, che rilanci l'interclassismo politico ed economico e che temperi il mercato con la solidarietà, soprattutto in questo mondo così globalizzato. Se tutto rimane così, il vento continuerà a spirare a favore della Lega.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Ora la voce a Giuseppe Matulli.
Purtroppo siamo entrati nel tempo dei populismi e ha vinto il populismo più organizzato, più forte, meno evanescente rispetto ai 5 Stelle. Populisti tutti e due, ma Grillo era un grande, perché Grillo, il vero leader dei 5 Stelle, era un comico, e quindi quando poi ha esaurito, era un uomo di spettacolo, quando ha esaurito la fase di spettacolo e comincia naturalmente a ripiegare su se stesso. E Salvini è un animale politico che cavalca il populismo, quindi è l'uomo forte, il populismo vuole un leader e lui glielo dà, il populismo si fonda sulla paura e su un nemico da combattere, e il nemico per Salvini sono gli immigrati che arrivano. Il populismo non ha intermediazioni, come si dice, cioè non si basa sulla funzionalità delle istituzioni. Infatti lui fa il ministro degli interni, che è anche presidente del consiglio, che è anche il ministro degli esteri, che è anche il ministro di grazia e giustizia, che è ministro di tutto, e in una deriva che è una deriva preoccupante, perché dietro questa deriva c'è una grande parte dell'opinione pubblica e quindi c'è un ripetersi di un'Italia che di fronte alla paura invoca l'uomo forte e va dietro l'uomo forte indipendentemente dalle tesi che sostiene. Quindi questo è il dato di fatto. I partiti tradizionali sono finiti, l'unico partito che ha una storia è la Lega, ma è una storia che è stata profondamente modificata dal secessionismo di Bossi al populismo che con grande abilità porta avanti Salvini. La considerazione quindi va fatta tenendo conto del nuovo scenario, uno scenario che purtroppo non è uno scenario italiano, è uno scenario internazionale, perché questo si collega con risposte assurde come la Brexit, per esempio, si collega con risposte assurde come l'America che è contraddittoria in tutte le sue azioni, con un Trump che vince le elezioni la prima cosa che dice non l'America che è un punto di riferimento nel mondo, ma l'America first, cioè l'America che pensa ai cavoli suoi, che quindi alza i dazi doganali, che quindi esce dall'organizzazione per combattere gli effetti dei mutamenti climatici e compagnia bella, che va verso il sovranismo, perché il sovranismo, cioè il ritorno all'identità nazionale, che è un ritorno indietro di un paio di secoli, è il modo per dire non sapete più dove siete, non sapete chi siete, c'è paura del futuro, torniamo ad una cosa certa, torniamo in casa nostra, come se la casa nostra fosse in grado di affrontare i problemi che sono tutti di dimensioni mondiali come quelli che stiamo vedendo in questo momento.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. E ora è il turno invece di ascoltare Fabio Rubino.
Il banco di prova elettorale in Abruzzo è stato un momento importante, perché ci ha restituito una sorta di cartina politica che oggi vede una Lega fortissima che traina tutto il centrodestra, un Movimento 5 Stelle che purtroppo perde molti dei suoi consensi, perché purtroppo un conto è fare le opposizioni, un conto è governare, un conto è dire come vorremmo che si facesse la politica, un conto è farla, e probabilmente quando la forza politica delle parole perde peso, il cittadino non la segue più. Segue invece Matteo Salvini, che resta fermo su quei 2-3 punti di immigrazione, di politica ferma, di politica dura verso l'Europa e di politica aperta a raccogliere i denari europei per far riaprire i cantieri, qualunque essi siano. Oggi il cittadino vuole essere rassicurato, vuole avere una certezza nell'azione politica. Il Movimento 5 Stelle nell'ultimo periodo ha dato prova prova di non ottemperare a quelle che erano state le promesse che ha rivolto ai cittadini, e paga e sconta una politica che in qualche modo, soprattutto in Abruzzo, tende a essere legata a un'azione che deve essere tangibile. E gli abruzzesi si aspettano da tanti anni ormai un'azione politica forte che ricostruisca e rilanci l'Abruzzo nelle condizioni in cui lo abbiamo trovato durante i TG nazionali che ci raccontavano del disastro che ha colpito l'Abruzzo. Oggi lo ritroviamo allo stesso modo, quindi la politica ha soltanto sfilato sulla passerella dei riflettori, ma fondamentalmente in qualche modo non ha raccolto risultati tangibili per i cittadini, e i cittadini hanno in qualche modo premiato la forza che oggi ritengono più solida, e cioè la Lega con Matteo Salvini. Dall'altra parte c'è un Partito Democratico che probabilmente ha trovato in Abruzzo una sorta di formula nuova, e cioè un'alleanza con il civismo radicato sul territorio che gli ha permesso di raddoppiare i consensi. Probabilmente è una formula che si dovrà adottare anche a livello nazionale. Ma sulla stessa scia corrono le parole di Di Maio, che oggi dichiara di rompere il dogma di Casaleggio e di portare ad un'evoluzione il Movimento 5 Stelle, che si dovrà alleare con le forze politiche che riterranno il percorso del movimento compatibile, quindi una sorta di apertura, non più chiusura come avrebbe voluto Roberto Casaleggio, perché oggi probabilmente stare sulla cresta dell'onda come ha fatto fino ad adesso il Movimento 5 Stelle non è possibile, perché per una sorta di fisiologia politica questa cresta discende e porta con sé tutti i detriti e i problemi irrisolti, e probabilmente il Movimento 5 Stelle paga ammenda per tutto quello che non ha risolto. Il Partito Democratico ha oggi la possibilità di raccogliere delle informazioni molto utili per la prossima campagna elettorale. Individuare forze politiche come le liste civiche o movimenti sul territorio che siano compatibili con delle forze di sinistra, con il PD, mi sembra un'ottima strada per rilanciare, per aggregare consensi.
Grazie anche a Fabio Rubino. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui, e io vi do appuntamento già alla prossima settimana, venerdì 22 febbraio, con un nuovo argomento della Rosa dei Venti. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.